Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Così afferma San Paolo rivolgendosi ai Corinzi. E quando San Paolo parla della Chiesa, ne parla in modo molto preciso e consapevole. Sa bene che la Chiesa non è proprietà di nessun essere umano. Il vocabolo greco ecclesia fa la sua apparizione solo con Paolo, che è il primo autore di uno scritto cristiano. È una parola appunto greca il cui significato si radica nell'Antico Testamento e significa l'assemblea del popolo di Israele, convocata da Dio. In modo particolare designava l'assemblea esemplare ai piedi del Sinai. Con questa parola è ora significata la nuova comunità dei credenti in Cristo, che si sentono assemblea di Dio, la nuova convocazione di tutti i popoli da parte di Dio e davanti a Lui. San Paolo usa questo vocabolo nell'incipit della prima lettera ai Tessalonicesi, in cui si rivolge testualmente alla Chiesa dei Tessalonicesi. E in altre lettere egli parla della Chiesa di Dio che è in Corinto, che è in Galazia, quelle chiese che definiamo chiese particolari. Parla però anche di aver perseguitato la Chiesa di Dio, non una determinata comunità locale, ma la Chiesa di Dio. In questa breve sottolineatura e distinzione vediamo che la parola Chiesa ha un significato pluridimensionale. Da una parte indica le assemblee di Dio in luoghi determinati, una città, un paese, una casa, ma significa anche tutta la Chiesa nel suo insieme. E così vediamo che la Chiesa di Dio non è solo una somma di diverse chiese locali, ma che le diverse chiese locali sono a loro volta realizzazione dell'unica Chiesa di Dio. Tutte insieme sono la Chiesa di Dio che precede le singole chiese locali e si esprime, si realizza in esse. Quasi sempre San Paolo parla di Chiesa con l'aggiunta della qualificazione di Dio.
Lo stesso Papa Benedetto XVI, nella sua catechesi il 15 ottobre 2008, ci ha spiegato il perché.
La Chiesa non è un'associazione umana nata da idee o interessi comuni, ma da una convocazione di Dio. Egli l'ha convocata e perciò è una in tutte le sue realizzazioni. L'unità di Dio crea l'unità della Chiesa in tutti i luoghi dove essa si trova. Più tardi, nella lettera agli Efesini, Paolo elaborerà abbondantemente il concetto di unità della Chiesa, in continuità col concetto di popolo di Dio, Israele, considerato dai profeti come sposa di Dio, chiamata a vivere una relazione sponsale con Lui.
San Paolo, dunque, sulla scia dei profeti, presenta l'unica Chiesa di Dio con un termine denso di significato, come sposa di Cristo nell'amore, un solo corpo e un solo spirito con Cristo stesso.
Il giovane Paolo era stato accanito avversario del nuovo movimento costituito dalla Chiesa di Cristo, perché aveva visto minacciata la fedeltà alla tradizione del popolo di Dio, animato dalla fede nel Dio unico. Tale fedeltà si esprimeva soprattutto nella circoncisione, nell'osservanza delle regole della purezza cultuale, dell'astensione da certi cibi, del rispetto del sabato. Gli israeliti avevano pagato questa fedeltà col sangue dei martiri, nel periodo dei Maccabei, quando il regime ellenista voleva obbligare tutti i popoli a conformarsi alla cultura ellenistica. Molti israeliti, dunque, avevano difeso col sangue la vocazione propria e unica di Israele, l'identità del loro popolo.
Dopo l'incontro con il Cristo risorto, Paolo comprese che i cristiani non erano dei traditori. Al contrario, nella nuova situazione il Dio di Israele, mediante Cristo, aveva allargato la sua chiamata a tutte le genti, divenendo il Dio di tutti i popoli. Non erano più necessari segni distintivi costituiti da norme e osservanze particolari, perché tutti erano chiamati nella loro varietà a far parte dell'unico popolo di Dio, della Chiesa di Dio in Cristo. E in questo modo si realizzava la fedeltà all'unico Dio. Afferma ancora Papa Benedetto XVI.
Una cosa fu per Paolo subito chiara nella nuova situazione: il valore fondamentale e fondante di Cristo e della parola che lo annunciava. Paolo sapeva che non solo non si diventa cristiani per coercizione, ma che nella configurazione interna della nuova comunità la componente istituzionale era inevitabilmente legata alla parola viva, all'annuncio del Cristo vivo nel quale Dio si apre a tutti i popoli e li unisce in un unico popolo di Dio. È sintomatico che Luca, negli Atti degli Apostoli, impieghi più volte, anche a proposito di Paolo, il sintagma annunciare la parola, con l'evidente intenzione di evidenziare al massimo la portata decisiva della parola dell'annuncio. In concreto, tale parola è costituita dalla croce e dalla risurrezione di Cristo, in cui hanno trovato realizzazione le scritture. Il mistero pasquale, che ha provocato la svolta della sua vita sulla strada di Damasco, sta ovviamente al centro della predicazione dell'Apostolo.
Un tale mistero annunciato nella parola trova la sua realizzazione nei sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia e diventa poi realtà nella carità cristiana. Dobbiamo notare che l'opera evangelizzatrice di Paolo non è finalizzata ad altro che a impiantare la comunità dei credenti in Cristo.
Quest'idea è insita nell'etimologia stessa del vocabolo ecclesia, che Paolo e con lui l'intero cristianesimo ha preferito all'altro termine di sinagoga, non solo perché originariamente il primo è più laico, derivando dalla prassi greca dell'assemblea politica e non propriamente religiosa, ma anche perché esso implica direttamente l'idea più teologica di una chiamata ab extra, non quindi di un semplice riunirsi insieme. I credenti sono chiamati da Dio, il quale li raccoglie in una comunità, la sua Chiesa, e sono chiamati ad andare in pace per annunciare al mondo con la propria vita la bellezza dell'aver incontrato Cristo. Su queste basi dobbiamo comprendere anche l'originale concetto, esclusivamente paolino, della Chiesa come corpo di Cristo.
A riguardo occorre avere presente le due dimensioni di questo concetto. Una è di carattere sociologico, secondo cui il corpo è costituito dai suoi componenti e non esisterebbe senza di essi. Questa interpretazione appare nella lettera ai Romani e nella prima lettera ai Corinti, dove Paolo assume un'immagine che esisteva già nella sociologia romana.
Come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione. Così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, la eserciti, secondo la misura della fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Chi l'insegnamento, all'insegnamento. Chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.
Paolo dice che un popolo è come un corpo con diverse membra, ognuna delle quali ha la sua funzione, ma tutte, anche le più piccole e apparentemente insignificanti, sono necessarie perché il corpo possa vivere e realizzare le proprie funzioni.
Opportunamente l'Apostolo osserva che nella Chiesa ci sono tante vocazioni: profeti, apostoli, maestri, persone semplici, tutti chiamati a vivere ogni giorno la carità, tutti necessari per costruire l'unità vivente di questo organismo spirituale. Accanto all'interpretazione più sociologica, c'è l'altra che fa riferimento al corpo stesso di Cristo. Paolo sostiene che la Chiesa non è solo un organismo, ma diventa realmente corpo di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia, dove tutti riceviamo il suo corpo e diventiamo realmente suo corpo. Si realizza così il mistero sponsale, che tutti diventano un solo corpo e un solo spirito in Cristo.
In Paolo, dunque, questa realtà va ben oltre la mera immagine sociologica, esprimendo la sua vera essenza profonda, cioè l'unità di tutti i battezzati in Cristo, considerati dall'Apostolo uno in Cristo, conformati al sacramento del suo corpo. Dicendo questo, Paolo mostra di saper bene e fa comprendere a noi tutti che la Chiesa non è sua e non è nostra. La Chiesa è corpo di Cristo, è Chiesa di Dio, campo di Dio, edificazione di Dio, tempio di Dio. Preghiamo insieme.
Donami, Signore, il dono del distacco, perché mi senta parte della tua Chiesa senza volerla possedere. Chiunque io sia, vescovo, sacerdote, laico, sono solo un tuo umile servo. Rendimi capace di dare alla tua Chiesa quello che tu vuoi che io le dia e di ricevere da essa l'unica cosa degna di ricevere da lei, la vita in te. Sono abituato a credere che tutto ha un prezzo, perché di tutto voglio essere padrone. Dammi la più profonda consapevolezza che chi ha già pagato il suo prezzo sei tu e che vuoi soltanto che io ne goda nella libertà e nell'amore.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Marco Mete. La sigla è tratta dall'inno paolino, composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura.
Il nostro incontro è così terminato. Vi ricordiamo che questa meditazione può essere riascoltata sul nostro sito internet www.radiovaticana.org. Ed ora buon proseguimento con le altre trasmissioni della Radio Vaticana.